Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, dicevo appunto, stasera leggiamo il capitolo 3 della Genesi che è connesso, è collegato nella narrazione, stasera lo vedremo anche molto, con il capitolo 2 che abbiamo letto la volta scorsa, e poi che riprenderemo nella misura in cui appunto ci serve. E il capitolo 3 si apre il famoso racconto del cosiddetto peccato originale, e che noi conosciamo un po' così, cioè nel senso che se ne parla tanto, è un po' entrato anche nella cultura, no? Per cui la mela, Adamo, Eva, torna il serpente, no? Sono figure che poi tornano nelle pubblicità, no? A volte in altri contesti, così, e a volte appunto in maniera anche un po' superficiale, no? Una fra tutte, vedremo che non si parla di mela, ma si parlerà di un frutto di cui non sappiamo bene a che ceppo, no? Apparteneva. Allora, leggiamolo e ci poniamo in ascolto appunto di questo racconto, che dice, che parte appunto così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. E disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Vedete, il racconto naturalmente riparte collegandosi al racconto precedente, cioè nel capitolo 2, ricordate, era il capitolo del secondo racconto della creazione, dove appunto, mentre a differenza del primo racconto della creazione che puntava sul sabato, ricordate con la scansione in 7 giorni, 6 più 1, e invece il secondo racconto punta sull'uomo, per cui pian piano, no, il Dio crea questo giardino, crea l'uomo, crea prima il giardino, scusate, crea l'uomo e poi dopo crea il giardino, dove appunto l'uomo viene posto. E ricordate che in questo giardino l'autore ci parla di questi alberi che vengono appunto fatti germogliare. Capitolo 2, versetto 9, dice: il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista, buoni da mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi questa descrizione di alberi belli, graditi alla vista, buoni, buoni da mangiare, l'autore ci indica 2 alberi, di cui adesso non dovremmo tenere sempre a mente, perché nel proseguo della narrazione entrano sempre più in gioco. L'albero della vita, che è l'unico albero di cui l'autore sacro ci dice dov'è, in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. In seguito, su questo secondo albero, intanto il Signore pone l'uomo nel giardino, versetto 15, perché lo coltivasse e lo custodisse, quindi e sottolineavamo la volta scorsa come quindi questo paradiso, questo giardino non sia un luogo di riposo, cioè nel senso così come normalmente intendiamo i paradisi, no? È un luogo che appunto va coltivato, custodito, lavorato. E sul secondo albero viene data una indicazione, il termine comando, ricordate la volta scorsa mi ero fermato sottolineando come in ebraico la parola mitzvah non significa comando, come intendiamo nella nostra cultura di radici greco-romane, quindi un'imposizione in forza di un'autorità, no, e di qualcuno che impone una legge e un comando. Qui invece in ebraico è più una indicazione. Indicazione che appunto dice che tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, e certamente morirai. Morire, morirai, letteralmente in ebraico è morire, morirai, e che noi traduciamo con certamente morirai. E allora torneremo poi anche su questo senso più profondo cioè di questo limite che viene posto, di tutti meno che uno. E vedremo che appunto tanto si giocherà nel racconto di Genesi 3 sul senso di questo comando, di questa indicazione che l'avversario, il serpente, che adesso faremo più conoscenza più diretta, interpreterà in senso di divieto, più che indicazione di vita, che è quella con cui il Signore aveva parlato all'uomo. E allora il capitolo 2 si era chiuso con il versetto 23 che diceva che l'uomo e la donna erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Questa nudità, che questo poter essere l'uno accanto all'altro, di fronte all'altro nella nudità e non provarne vergogna, che sottolineavo non è legata al pudore direttamente, ma è legata piuttosto anche a un pudore, ma nel senso di una relazione dove non si è sconfitti. La vergogna nella Bibbia tante volte è legata appunto a relazioni anche di conflitto, come può essere anche la guerra, e laddove appunto il re sconfiggeva i suoi nemici, la parola era vergogna sui miei nemici, laddove veniva sconfitto lui era vergogna su di me. Allora qui dice appunto che un uomo e una donna nella situazione pre-peccato, il racconto di Genesi 3, erano in una situazione in cui potevano essere l'uno di fronte all'altro in una nudità che non è solo fisica ma è anche proprio interiore, senza che questa relazione sconfiggesse uno dei due, una relazione di incontro tra i due. Allora, nel capitolo 3 si apre con questo personaggio nuovo, che non era presente direttamente, no? Si parlava di animali in generale, abbiamo visto gli animali che vengono presentati poi all'uomo perché gli dia nome, e qui in particolare naturalmente viene fuori questa figura, e serpente in ebraico è nakash, è un termine che noi ritroviamo altre volte nella Bibbia, con significati diversi. Un primo significato lo troviamo in Levitico 19:26, non lo leggiamo, poi ve lo rimando per gli insegnanti di religione, poi di andarselo a vedere, in 19:26 questo termine ha a che fare con la divinazione, col praticare la magia. E già questo dà una luce, no? A un serpente che è qualcuno che vuole gestire il divino, avere potere sul divino, come spesso, no, nel mondo magico uno pensa di riuscire all'illusione di poter avere, no? Cioè che attraverso formule, parole, gesti può evocare e controllare forze divine. E dall'altra parte, è interessante anche questo termine che poi torna in altri passi della Bibbia, la parola Nakash ha a che fare con catene. In particolare viene indicato nel libro dei Giudici con il termine proprio che indica le catene di bronzo che legavano i prigionieri. Quindi è qualcosa che ti incatena. Che vuole in qualche modo controllare il divino, incatenarlo, e dall'altra parte, in fondo anche noi, adesso in questi ultimi anni siamo stati bombardati dal Signore degli Anelli nelle versioni cinematografiche, anche lì ci sono degli stregoni, uno del bene, uno del male, che in qualche modo lottano per incatenare, per bloccare, no, le forze distruttive del male e il male quelle del bene. E allora è interessante che anche qui risuona in questo termine qualcosa che ha a che fare con un potere e che vedremo sarà esercitato sull'uomo pretendendo di poter avere un potere anche sul divino e su Dio. Allora, naturalmente il serpente è un animale, no? A molti non piace, molti ne sono inorriditi, altri li amano, sapete che c'è un parroco di un paese qui vicino che lo chiamano il serparo, nel senso che è un fatto pubblico, sto dicendo, è un mio amico, è una persona simpaticissima, che nella sagrestia c'ha un enorme acquario vuoto in cui all'interno ci sono dei serpenti. Che non sono velenosi e che sono stati controllati dalla guardia forestale e lui ha tutti i permessi in regola per poterli tenere e allora quindi di per sé appunto il serpente, no, è un animale che però viene preso dalla tradizione ebraica. La tradizione ebraica lo mutua anche da altre culture, naturalmente c'è qualcosa dal mondo egiziano eccetera, ma per indicare appunto qualcosa, un qualcosa, un qualcuno che, attenzione, dice, era il più astuto di tutte le creature, animali fatti da Dio, vedete che Dio aveva fatto. Allora, nella tradizione ebraico-cristiana è una creatura, e non è un altro Dio. Allora, cioè nel senso che nel cristianesimo, poi ognuno lo può pensare come vuole, ma nel cristianesimo che viene dall'ebraismo non c'è il Dio del male e il Dio del bene, appunto Sauron o Gandalf, per rimanere nell'esempio citato prima. C'è Dio, punto. Poi c'è una creatura, qui viene detta fatta dal Signore Dio. Fatta dal Signore Dio. Come sapete, questo appunto fa sorgere la domanda, ha sempre fatto la sorgere la domanda, ma allora questo serpente, che poi appunto chiamato in tanti altri modi che adesso ricorderò, è stato fatto da Dio? Dio ha fatto il male? Allora, un tentativo di risposta nella tradizione ebraica e poi cristiana è sempre stata quella della tradizione degli angeli decaduti, di cui noi abbiamo traccia, e questa tradizione non è inventata, ma prende spunto da Isaia 14, nel libro di Isaia al capitolo 14, a un certo punto di per sé si parla del re di Babilonia, ma poi sia la tradizione ebraica che quella cristiana hanno visto appunto questa figura chiamata poi anche Lucifero, no? Dice appunto, a un certo punto dirà nel capitolo 14, anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi, negli inferi è precipitato il tuo passo, eccetera. Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, Signore dei popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore, salirò in cielo, sopra le stelle di Dio, innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea. Mi farò uguale all'Altissimo. Cioè la tradizione degli angeli, e in particolare di questo angelo più bello di tutti, che poi verrà chiamato portatore di luce, Lucifero, che in un peccato di orgoglio si ribella a Dio e viene abbattuto. È interessante, quindi allora qualcosa di creato buono e libero, che però nella libertà si ribella a Dio. Interessante che la tradizione musulmana, e sicuramente attingendo poi dalla tradizione ebraico e cristiana, nel Corano noi abbiamo qualcosa di simile, perché nel Corano appunto quest'essere, questa creatura viene chiamata Iblis, e qui invece la ribellione non è a causa di un'invidia di Dio, ma è a causa piuttosto dell'invidia dell'uomo, cioè nel senso che Dio crea l'uomo, chiama tutti i suoi angeli e tutte le sue creature a guardare la bellezza della creatura che ha appena creato, Iblis per invidia dell'uomo non ci va. L'invidia, vedremo che poi l'invidia è uno dei grandi motori anche di questo racconto, l'invidia è uno dei grandi motori della nostra vita, l'invidia è uno dei grandi motori della nostra vita. E se ci pensate anche tanto della pubblicità, funziona sull'invidia, no? Cioè che se tu acquisti quel prodotto, quella macchina, quell'orologio, quel vestito, sarai invidiabile, perché nessuno ce l'ha se non tu, sarai unico e tutti ti potranno invidiare. E vedremo che poi appunto l'invidia non è così neanche così tranquilla, perché l'invidia fino in fondo è omicida. è omicida, nel senso che l'invidia è star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi in nessun modo avere, no? E non è, quindi la soluzione non è poterlo rubare, eccetera. Allora, intanto perché il serpente? Perché il serpente e non un altro animale? Beh, perché il serpente, almeno nella Bibbia, no? Che poi coglie molto dell'umano, cioè nel senso che gli ebrei antichi vedevano innanzitutto che i serpenti hanno le loro tane nei buchi, no? Vanno sottoterra, e allora dato che il sottoterra era pensato come il regno dei morti, lo Sheol, e appunto qualcosa che ha a che fare con il regno dei morti. Poi il serpente è l'animale che più ha contatto con la terra e con la polvere, quasi mangia la polvere, non la mangia, ma è a contatto con la polvere più di tutti gli altri animali. Ricordate che la polvere è poi anche un'altra immagine della morte. E poi ancora Amos, il profeta, ha una bella immagine che dice del pericolo del serpente, no? Perché lui dice: è come se tu fossi in campagna e da lontano vedi un cane, no, selvatico, pericoloso, grosso, però lo vedi lontano, tu sei lontano e riesci a fuggire. E poi ancora vedi un'altra bestia feroce, no, che però la vedi lontano, te ne rendi conto e riesci a fuggire. Arrivi a casa tua, immaginate queste case di pietra, no, dove chiudi la porta, sei tranquillo, ti appoggi al muro e ti becca il serpente. Cioè, allora, come simbolo di un male che non si presenta a te apertamente, no? Per cui nel momento in cui, se ci pensate, no? Tante volte anche nella nostra vita, se uno proprio non vuole morire, decidere di farsi fuori, ma se vede un pericolo, chiaro, se ne sta lontano, no? Ma invece questo non appare chiaramente all'inizio. Vedremo, è qualcosa che confonde, che non si vede bene, no? E nel momento in cui tu più ti senti sicuro, ti attacca. Allora il serpente è stato, questo serpente è stato chiamato in tanti modi nel corso poi della tradizione cristiana, è stato chiamato diavolo, è stato chiamato demonio, è stato chiamato Satana nella tradizione ebraica, e attenzione, di per sé sono tutti nomi non propri, ma sono nomi comuni. Cioè, in che senso? Nel senso che più che identificare una identità precisa con un nome, come noi facciamo normalmente con i nostri nomi, dicono l'agire del male. Per cui, come sappiamo, diavolo viene dal greco e significa colui che divide. Perché il male divide, il male spacca, no? Ci divide dentro e ci divide tra di noi. Satana, anche qui non è un nome proprio, ma in ebraico significa nemico. Sant'Ignazio lo chiamava l'avversario, cioè colui che c'è contro. Percepiamo che è contro di noi. E allora questo personaggio si fa appunto presente e comincia a dire alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? E attenzione, di per sé in ebraico non è una domanda, qui è stato tradotto come una domanda, però di per sé il testo ebraico suggerisce più, sapete, un'affermazione buttata lì, no? Cioè della serie che magari se è ancora più fine la cosa, no? Perché se uno ci dice scusi, posso chiederle una cosa, allora uno un attimo si ferma, no? Se invece uno passando, mentre l'altro nel suo giardino, passando e dice: sai che si dice in giro? Si dice che Dio ha detto di non mangiare nessun albero del suo giardino, no? Come dire, la butto lì, io l'ho presa, l'ho colta per strada, non ci metto niente, non dico se è vera o se è falsa, io non c'entro, te la butto lì. Quindi in qualche modo è ancora più subdola come approccio, no? Si dice in giro che Dio abbia detto di non dovete mangiare nessun albero del giardino. Allora andiamo al nostro, a che cosa aveva detto Dio, ricordate il capitolo 2, in quella indicazione di vita, no? Dio aveva detto: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma di uno no. Allora notate, il serpente si approccia alla donna e, con una grande menzogna, una grande menzogna. Cioè, nel senso che comincia a dire: Dio aveva detto tu potrei mangiare di tutti meno che uno. Il serpente arriva e presenta una menzogna. Attenzione, una menzogna nella quale viene presentata appunto una falsa immagine di Dio, di un Dio geloso di tutte le sue cose. Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del suo giardino. Cioè, come dire, ricordati che tu sei qua nel giardino, ma tutto il giardino è di Dio, e Dio te lo sottolinea, come dire: ehi, ricordati che qua è tutto mio, è tutto mio. Un Dio egoista delle sue cose. Attenzione, vedremo che il serpente è astuto. Cioè, uno dice: ma è così stupido il serpente? No, non è per niente stupido. Cioè, il serpente sa bene che quello che conta, e vedremo sempre più nel racconto, non è affermare necessariamente cose vere. Anzi, il serpente piglia qualcosa di vero e lo stravolge. Cioè, il Signore, no, dà il divieto, già il divieto è un'interpretazione. Il limite, il Signore l'aveva dato su uno. Lui prende e lo gonfia. E vedremo che quello che sarà importante per il serpente non è tanto proporre alla donna delle cose ragionevoli, con un certo grado di verità, per poter instaurare una relazione, ma quello che conta per lui è che la donna cominci a interessarsi di lui, cominci a parlare con lui. Cioè, guardate, questo è anche molto importante nella vita umana e nella vita spirituale, cioè laddove la tentazione, quello che gli interessa è che noi cominciamo a dargli retta, che cominciamo a parlare con la tentazione. Pensate anche a livello psicologico, no? Tante volte delle stupidaggini che ci vengono in testa, e che in momenti più tranquilli noi potremmo dire: questa è proprio una stupidaggine, lascio perdere, no? Ma quando noi cominciamo magari a lasciarci prendere da queste cose stupide cominciano sempre più a crescere e ad assorbirci, no? Uno sta leggendo nella sua camera tranquillo e a un certo momento la finestra, colpo di vento, si apre, uno dice: respiri. No, un attimo. Oppure di notte, no, si sveglia e comincia ad avere un leggero dolore, un formicolio sulla spalla destra, no? E allora il pensiero che comincia a dirti: un tumore fulminante, 2 giorni, questi sono quelli proprio. E tu cominci, no, a lasciarti prendere dall'angoscia di questo pensiero che pian piano. Qui è la stessa dinamica. Cioè, vedremo quello che interessa al serpente, che appunto che la donna cominci a dialogare con lui. Un insegnamento antico, sempre valido, della tradizione patristica era: mai dialogare con la tentazione. Mai dialogare con la tentazione. Attenzione, con quei pensieri che chiaramente sono tentazioni. Infatti la donna comincia a dialogare. Ora, attenzione, vedremo che il protagonista insieme al serpente di questo racconto è la donna, non perché questo racconto sia particolarmente maschilista, anzi di per sé l'uomo in questo racconto fa una figura un po' meschina, perché sembra che stia in pantofole, no? Che a un certo punto verrà chiamato in gioco e lui si lascerà fare, e quando poi sarà confrontato su quello che anche lui avrà fatto, no, scaricherà tranquillamente la colpa dicendo: sulla donna, no, eccetera. Perché nella Bibbia la donna, e soprattutto nei libri sapienziali, è presa come immagine della sapienza o dell'antisapienza. Anche questo è interessante, no? Cioè, E vedremo che la tentazione vuole prendere tutti e due, l'uomo e la donna, forse lavorando su quell'essere umano fra noi, dell'umanità, che più ha il dono dell'ascolto. Nel senso che noi uomini siamo molte volte, intanto siamo anche fisicamente siamo esterni, per cui noi facciamo, in genere, almeno nella immagine classica, lasciamo stare che poi oggi no, ci sono donne molto attive, molto, no, nell'immagine classica è l'uomo che costruisce la casa, è l'uomo che si occupa del tetto, è l'uomo, no, eccetera. La donna, voi donne siete anche qui, già a partire fisicamente, già interiori, e più capaci di ascolto. A me rimane sempre l'immagine, vista tante volte, no? Anche nei nostri paesi, soprattutto dove ancora magari più rispetto alla città si sono mantenuti anche i riti e l'elaborazione del lutto, ma quando c'è il morto ancora in casa lo si veglia, chi sta vicino chi si occupa del cadavere, no? E chi gli sta vicino e gli parla, no? Sta lì, siete voi donne. Noi uomini ci interessiamo delle pompe funebri, no? Delle cose da fare, eccetera, poi stiamo fuori, fumiamo, no? Eccetera, siamo un po' in imbarazzo, ma l'ascolto, no? Anche gli uomini sanno ascoltare, ma per dire, ogni essere, nella nostra diversità abbiamo dei doni diversi, e forse qui si gioca appunto su questo, no? Che attenzione, è anche molto interessante, laddove c'è il dono più grande, c'è anche la tentazione più grande. Nel senso che laddove uno è più forte, magari vigila di meno, perché si sente più forte. E allora la donna risponde dicendo, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Io vi chiedo scusa, mi tolgo il maglione, perché un po' quando parlo mi accaloro. E allora, vediamo, speriamo di non raffreddare. Allora la donna risponde dicendo appunto, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare. Ed è vero. No, Dio ha detto potete mangiare di tutti gli alberi che sono nel giardino, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Notate, parte bene la donna e finisce male. Perché finisce male? Perché in questa sua risposta, nella seconda parte della sua risposta, ci sono almeno tre errori. E qualcuno dice anche un quarto, però ce ne sono almeno tre. Allora, soprattutto chi non la già sa, vada a vedere che cosa dice Dio e che cosa riporta la donna che Dio ha detto. Quali sono gli errori? Prima di tutto è l'albero al centro, no? Vi ricordate che io avevo detto anche l'altra volta, memorizzate l'albero al centro, l'albero della vita. La donna sta sbagliando albero. Secondo errore, come già qualcuno ha detto, è toccare. Dio non aveva detto non ne devi toccare. Dio ha detto non ne devi mangiare. Il terzo errore è l'avverbio, un po' ce l'ho, perché Dio ha detto certamente morirai, dovrai morire, morire morirai. Invece la donna dice altrimenti morirete. Tra l'altro qualcuno fa notare anche se non ho trovato, si può pensare, ma certamente c'è questa differenza. Dio parla al singolare, la donna dice morirete, parla al plurale. Allora, vediamo almeno i primi tre, che sono i più, soprattutto a partire dal primo. Cioè, la donna sbaglia albero. Ora, attenzione, ricordate che questi racconti sono racconti sapienziali, sono dei racconti che attraverso l'utilizzo di simboli vogliono dirci un significato, per cui noi dobbiamo decodificare per cercare di cogliere che cosa c'è in gioco. Allora, l'albero in mezzo al giardino, l'albero in mezzo al giardino. Allora, innanzitutto il giardino simbolicamente cos'è? Anche non solo simbolicamente, un bel giardino è un luogo di vita. Quando c'è, no, un giardino bello, quando si va in un luogo, soprattutto se c'è una bella giornata di sole e uno in un giardino ben curato, ben tenuto, magari anche con dell'acqua, no? Vive. E il luogo di vita, adesso tornando al simbolo, quindi cercando del significato, noi di che cosa poi viviamo, anche se siamo in una città dove non c'è un giardino, dove ci sono dei giardini mal curati, magari così, no? E di che cosa viviamo? Di relazioni. Il giardino è la relazione. Perché noi quando abbiamo delle relazioni significative, delle relazioni di amicizia, di affetto, di familiarità, viviamo. Quando siamo fuori dal giardino, dalle relazioni, nell'isolamento, lì si muore. Allora, se il giardino è la relazione, dire cos'è il centro del giardino, così come Dio lo ha costruito e così come lo ha fatto germogliare, e così come l'uomo messo dentro ha avuto l'indicazione mangia di tutti gli alberi, quindi anche di quello che sta in centro, che era l'albero della vita, no? Significa che la relazione con Dio era stata impostata con una relazione di vita, dove al centro c'era l'albero della vita. Dire cos'è al centro del giardino significa dire cos'è più importante in una relazione, no? Noi abbiamo relazioni e anche delle relazioni significative dove magari poi tutto, anche in una relazione bella, poi proprio tutto tutto non va, no? È la vita, ci sono sempre delle piccole cose che possono andare male, però uno dice allo stesso tempo questa relazione è una relazione di vita, è diverso, vedete, così come sta cioè così come sta esprimendo la donna, cogliere che in mezzo al giardino la cosa più importante della relazione con questo Dio è uno che ti dice non puoi. Cioè nel senso che la donna ha messo al centro l'albero su cui c'era il limite, che nella lettura del serpente e poi della donna è il divieto. C'è uno che ti dice principalmente non puoi. Cioè vedete, è molto diverso una relazione tra un padre autentico o una madre autentica e un padrone. Non so se si usa il termine matrona, cioè, ma non è nel senso peggiorativo. Cioè uno che non ti fa vivere perché ti pone dei limiti, perché può e ti pone dei limiti. Vedete, Dio aveva posto al centro l'albero della vita, da cui si può mangiare tranquillamente, insieme a tutti gli alberi, meno che uno. E perché meno che uno? L'albero, l'indicazione di Dio di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, non è il pensare a un Dio che ci voleva, come dire, subnormali, no? Subintelligenti, cioè non capaci di distinguere il bene dal male, no, assolutamente. Vedete, in ebraico il conoscere ha la stessa radice del verbo mangiare, cioè è una conoscenza che si fa in qualche modo impossessandosi fisicamente o entrandoci nell'esperienza della cosa da conoscere. Un esempio per tutti che ci chiarisce immediatamente la cosa è quello che Maria dirà all'angelo, ricordate, no? Quando l'angelo le dice se rimarrai incinta, avrai un figlio, Maria dice non conosco uomo, e non è la conoscenza intellettuale, no? Maria conosceva sicuramente Giuseppe, conosceva suo padre, conosceva, no, i parenti, gli amici, eccetera. Non mi sono unita a un uomo sessualmente da poter conoscere cos'è rimanere incinta e generare la vita, no? Allora, tu non puoi conoscere il bene e il male, in che senso? Che tu non sei padrone del bene e del male, che non decidi tu cosa fa vivere il bene e cosa fa morire il male. Cioè, è chiaro che nel corso delle epoche storiche l'umanità ha riconosciuto che alcuni valori o disvalori erano legati alla cultura di un tempo. Ok? Ancora nel 1800 anche la Chiesa Cattolica faceva fatica ad accettare che la libertà di coscienza fosse un valore universale. Oggi il Papa e gli altri, il Concilio, eccetera, affermano, e tante volte sono fra i pochi, fra le diverse religioni, che la libertà di coscienza è un valore fondamentale dell'uomo. Quindi certamente c'è una. Dall'altra parte ci sono delle cose, dei valori, dei controvalori che permangono. Il divieto di rubare, no? Pensate, anche nelle culture che campano razziando, le tribù nomadi o eccetera, no? Nell'antichità, dove è accettata la razzia degli altri, dei nemici, all'interno è vietatissimo rubare. No? Perché rubare significa andare a incrinare quel rapporto di fiducia basilare che permette che un gruppo stia insieme. No? Perché un gruppo stia insieme, dobbiamo un minimo fidarci che nessuno di noi vuol fare le scarpe all'altro. E anni fa, ricordo sempre appunto quando ero in un pensionato universitario all'Aquila, cioè esisteva ancora l'Aquila, e io ero il vice rettore, e allora succedeva che un telefonino, 50.000 lire, era prima del 2000, eccetera, ogni tanto sparivano dalle camere dei ragazzi, no? E allora un gelo, cioè fra le persone, no? Quindi bisognava tempo per ricostruire un clima di fiducia che permettesse di vivere. Allora, non potrei conoscere, nel senso che tu vivi, no, e nasci e la tua storia si svolge in un mondo che è prima di te, ti è dato, ti è donato, dove tu sei invitato a scoprire ciò che fa vivere e ciò che fa morire, a distinguere. Ma non sei tu il principio di tutto. E allora, vedete, la donna non lo dovete mangiare, non lo dovete toccare, Dio non aveva detto non ne devi toccare, e qui siamo più invece nella dinamica, anche questa molto umana, della frustrazione. Voi madri e padri, o quando siamo stati figli, ci è capitato di sentirci dire o dover dire ai vostri figli, no, non lo puoi fare, questo non lo puoi fare, e vi siete sentiti rispondere, io in questa casa non posso vivere, non posso fare niente. No, allora uno dice, no, veramente tante altre cose le puoi fare, ma quella cosa lì non puoi farla. Allora è quell'atteggiamento che naturalmente quasi anche poi giustificarsi nella ribellione aumenta il nemico, aumenta il divieto, no? Fino a farlo diventare proprio, non posso vivere, per cui io giustamente devo ribellarmi, perché non mi fate fare niente, giustamente devo, altrimenti morirete, no? Dio ha detto, perché tu quando ne mangiassi morire, morirai. Cioè, nel senso, come dire, è conseguente al gesto, non è legato a una punizione. È diverso cogliere che, appunto, mettere la mano sul fuoco per la fisica, eccetera, altre componenti, no, delle scienze che ci possono spiegare, ti bruci, ma non perché io voglio che tu ti bruci, ma perché semplicemente mettendo la mano sul fuoco. È diverso dire, non mettere la mano sul fuoco, perché se ti becco, allora dove io non colgo la conseguenza, come dire, implicita, no? al gesto, ma è qualcosa che un altro, il grande fratello, il grande carabiniere, il grande giudice, il grande poliziotto, che mi guarda, mi scopre e mi punisce. Per cui io non lo faccio non perché capisco che quella è la conseguenza, ma semplicemente per paura di lui. Cioè, tanto che se lo potessi fare, lo farei, ma non lo faccio perché sto Dio,
mi scopre e mi punisce e mi fa morire. Allora notate come a partire dal serpente antico, la donna sta esprimendo, sta elaborando, sta vivendo dentro di sé, sta esprimendo sempre più una perversa immagine di Dio. Una perversa immagine di Dio. Di un Dio che tutto è suo, che ti controlla e che se tu sgarri ti fa morire. Se tu sgarri ai suoi divieti ti fa morire. Il Dio della paura. Il Dio che ti tiene sotto per paura. E vedete, ma il serpente disse alla donna, versetto 4, non morirete affatto. Notate, le ultime parole della donna quali erano? Moriremo. Il serpente si attacca proprio a queste ultime parole, dicendo, non morirete affatto. No. Si dice, io non lo faccio perché se mi prende moriremo. Non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiate si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio conoscendo il bene e il male. Guardate che questo serpente è furbissimo, perché in pratica comincia a dire, guarda, non morirete, perché se tu lo fai, il giorno in cui tu lo fai, allora si aprirebbero i vostri occhi, sareste come Dio, conoscendo il bene e il male, cioè sareste come Dio. E quando sarete come Dio, non avrete più bisogno di questo Dio. Ti accorgerai che questo Dio non può farti niente, perché tu sei come Lui, non può farti niente. Per cui se non, Lui non può farti più niente, non può più tenerti sotto, no, con la paura, è Lui che muore. Cioè nel senso che non hai più bisogno. Nel momento in cui ti liberi dalla paura e vedi che campi lo stesso, non me ne faccio più niente di sto Dio. Mi ricordo sempre appunto quando in cappella lì all'Aquila un ragazzo che veniva, partecipava agli incontri, poi a un certo punto non viene più, come tanti altri, cioè non si vede più. Mi capita di rincontrarlo alcuni mesi dopo, lo saluto per strada, ciao, gli dico come va, e gli chiedo come va lo studio, no, per fare due chiacchiere, eccetera, eccetera. E mi risponde, dopo un po' si allontana un po' da me, mi guarda sulla difensiva e mi dice, sai, non vado più a messa la domenica e sto bene. E sto bene. Io, veramente, no? Cioè, mi volevo mettere a ridere. Ma dentro di me capivo che lui si portava dentro questa perversa immagine di un Dio che ti dice, attento a te, non mi dimenticare, perché poi ti penti, cioè come una volta ho ascoltato, ero andato in una chiesa e dovevo fare un incontro, sono arrivato prima, e allora mi sono messo in fondo, no? Era ancora, c'era la messa, era lunga, e ascoltavo la predica. E allora questo qui ha detto a un certo punto, dicendo, ecco, certamente quello che ci dice il Signore poi ci lascia liberi, però non veniamoci poi a lamentare. Cioè, della serie che noi possiamo anche non ascoltarlo, però quando poi ne pagheremo le conseguenze non veniamoci mica a lamentare. Cioè, questo Dio un po' mafioso, no? Che ti dice, guarda, io ti lascio libero, attenta a te, attenta a te, no? Un altro esempio che con qualcuno già che conosce, che ancora una volta una signora mi parlava della figlia che si era sposata da poco, aveva fatto un incidente stradale in cui grazie a Dio ne era uscita illesa, la macchina distrutta, e allora mentre parla a un certo punto si ferma, magari dentro di sé avrà pensato, questo è un prete, e allora mi fa, effettivamente non aveva fatto ancora benedire casa, no? Chiarissimo,
chiarissimo. Cioè, questo incidente è conseguenza del ritardo nella benedizione della casa. Di cui questo Dio dice: non mi hai fatto benedire casa? Cominciamo con la macchina. Questa immagine, io questi esempi li faccio proprio perché ce li portiamo dentro, sono nella nostra cultura e sono dentro nel cuore anche di persone che non sono cristiane, cioè o che sono lontane, se le portano dentro lo stesso, di questo Dio che, da cui loro vogliono starsene lontano, però poi sai in certi momenti torna sempre, no? Per cui allora e non si capisce perché, no? Allora qualcosa ho fatto. No? Dell'idea è che se mi capita qualcosa, qualcosa ho fatto. Allora se io poi mi dico ma veramente non mi sembra di aver fatto chissà che cosa per meritarmi tutto questo, no? Vado dai preti a dire ma com'è sta cosa che non funziona, perché Dio mi sta punendo, perché Dio mi sta punendo. Allora vedete, è interessante, perché in questo veramente noi cogliamo la forza di queste parole scritte più di 2000 anni fa, probabilmente 2500 anni fa, ma che raccontano, vedete, non tanto qualcosa di originale nel senso di un avvenimento che è accaduto una volta e poi continuano, ma piuttosto come qualcosa di originario, cioè che è nel fondo del cuore di ogni uomo, nel fondo del cuore di ogni uomo. Per cui, no, questo, vedete, questo Dio che non è solo geloso delle sue cose, ma è geloso di sé, perché lui non vuole che tu diventi come lui, perché se tu diventi come lui, muore lui. Cioè che nel momento in cui tu ti liberi da questo Dio che c'hai sopra, a cui bisogna andare a chiedere i miracoli, a cui bisogna andare a chiedere no, la guarigione delle malattie, a cui bisogna andare a chiedere i posti di lavoro, eccetera, nella misura in cui poi dopo tu vedi che magari ce la fai anche da solo, ti dice il serpente, no? Che ci stanno a fare? E allora, quindi un Dio, delle false immagini di un Dio egoista di sé, no? E prima ancora egoista delle sue cose, che no, tu non vuoi, cioè che non vuole che mangi delle sue cose. E allora la donna vide che l'albero era buono, vedete com'è denso questo brano, cioè poi anche le mie capacità di spiegarle sono limitate, per cui arriveremo fino a un certo punto e la prossima volta continuiamo, ma intanto vedete com'è veramente no, è denso di significato. Vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Interessante anche questo, no? La donna vide. Ora, attenzione, uno potrebbe domandarsi quale albero, non importa. Perché non importa qual è l'albero, importa che la donna non si sta più fidando della parola di Dio, ma si sta fidando della parola del serpente. Questo importa. Perché la domanda è di quale parola ti fidi, a quale parola ti affidi, credi vera, no? Per cui la donna non si sta più fidando della parola di Dio, ma si fida della parola del serpente, che ha letto e stravolto le parole di Dio, no? Leggendole come a partire dalle false immagini, come divieto. E allora la donna vide che appunto era buono da mangiare, buono, gradevole agli occhi, bello, desiderabile per acquistare saggezza. Il saggio è colui che sa distinguere il vero dal falso. Allora potremmo dire anche, no, continuandolo un po', ma che l'albero era anche vero, quindi buono, bello, vero. E come sapete, questi aggettivi, no, la bontà, la verità, la bellezza, no, e buono, bello, vero, sono nella tradizione filosofica, no, e teologica gli attributi di Dio. Dio è la bontà, Dio è la bellezza, Dio è la verità e Dio è uno. Allora che cosa sta accadendo? Sta accadendo che quello che Dio, scusate, che quello che la donna vedeva prima in Dio lo sta vedendo in un oggetto e quello che prima si aspettava da Dio comincia ad aspettarselo da un oggetto.
come dire, in questo sono le conseguenze del peccato, no? E della morte, cioè il fatto che io comincio ad attendermi la vita da oggetti o da persone fatte oggetti. La vita. No, siamo importanti gli uni per gli altri, anche nella relazione affettiva, spesso si dice nell'amore, almeno quando si è innamorati, quando si è fidanzati, poi il matrimonio, cioè altre dinamiche, fa andare, si dice tu sei tutto per me, no? Sei tutto per me. Bella frase romantica, che però è bella se rimane romantica, no? Se comincia a essere, no, se uno tenta di farla vera, è un disastro, no? È un disastro perché? Perché l'altro c'ha i suoi limiti, no? L'altra anche c'ha i suoi limiti, cioè, no? E quindi non possiamo chiedere all'altro tutto. Tutto. Sì, 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 certo. Sostituire Dio con un oggetto da cui si aspetta, che si rende assoluto, cioè da cui si vuole l'assoluto. Quindi vedremo qui c'è appunto anche questa dinamica della concupiscenza che vuole tutto, che vuole tutto. E poi vedremo anche che poi dopo vedremo che appunto non è neanche l'immagine del vero Dio, uno che vuole tutto. Ma sì, è l'idolatria. E allora fare idolo appunto le cose che, dimensioni della vita o oggetti, no? Il denaro, eccetera, o dimensioni della vita, il lavoro, eccetera, o persone, che poi molte volte sono anche coinvolte in queste dimensioni, no? E allora in questo poi sta, no? Che, ecco, e qui entra il marito, che fino adesso era stato in pantofole, ai margini, e vedete, noi uomini partecipiamo, poi... Anche qui non si vuol fare, il discorso non è puntato su dare più colpe o più ragioni, anche se anche qui la tradizione, anche cristiana, purtroppo inquinata da maschilismo, no, ha sempre dato la colpa a voi donne, cioè la colpa del peccato originale di Eva e di voi donne, no, attraverso cui, no, c'è un padre della Chiesa che non nomino per, così, per non fargli pubblicità negativa, che però scrive appunto delle donne porte del demonio, perché attraverso voi donne, no, il demonio è entrato nel marito, eccetera. Allora diciamo queste naturalmente sono delle cadute, no, dove l'aspetto culturale prevale e quindi il maschilismo prevale nella lettura, no? Ma si è coinvolti entrambi. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, conobbero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Però su questo versetto lo leggiamo la prossima volta, lo approfondiamo la prossima volta. Sì?
Sì.
Sì, io allora del tema più approfondito non sono esperto, cioè, quindi lo dico proprio immediatamente. E sono dei casi limite, mi verrebbe da dire, cioè veramente sono dei casi limite che, come sapete, poi anche gli esorcisti, che intanto gli esorcisti sono nominati dal vescovo, cioè quindi significa che non chi vuole, anche, proprio perché sappiamo che l'intreccio tra lo spirituale e lo psicologico, no, è così forte che anche nella Bibbia e anche nei Vangeli, cioè molti casi che nell'antichità si vedevano immediatamente, ogni male aveva a che fare col demonio, no? Sono dei casi, però sono dei casi limite.